Grazie a tutti per essere qua. Come avete sentito, visto, ci hanno hackerato non so in che modo il nostro Facebook. Perciò io non riesco neanche a entrare nel mio Facebook, non riesco a trasmettere da lì. Ragion per cui a Baruch Hashem abbiamo questo canale e stasera useremo questo canale e vedremo Be'ezrat Hashem al più presto di impossessarci del nostro canale di YouTube, di Facebook. Come ogni cosa bisogna sorridere e dire Gamzu Letova. Anche questo è un disegno di Hashem. Siamo qui perché Hashem ha voluto, non sappiamo perché, e cerchiamo di trarre il massimo anche da questa situazione che è un po' antipatica, perché si parla di parole di Torah e di espandere Torah, e perciò ogni cosa per il bene, va bene così, dai. Buonasera a tutti, bentrovati. Cominciamo subito con la solita preghiera per i nostri soldati, per tutti i prigionieri, che la guerra possa finire al più presto possibile. Leggeremo il 20, poi il 121, e anche mettiamo dentro che ci porta guarigione al nostro Facebook. La Matzeiach Mizmole David Yancha Adona Beyom Tzara Yezagev Hashem Ela Yaakov Yishlach Ezecha Mikodesh Umitzion Yisadeka Yizekor Kol Minchotecha Virat Chedash Nesela ייתן לך כדבבך וכל הצעתך ימלא נרנה בשעותך ושם אלו נדגול ימלא אדוני כל משאלותך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יענה ומשמיע קושו בגבורות ישע ימינו אלי ורכב ולב הסוסים ואנחנו בשם אדוני נזכיר מה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודה אדוני יושב ונח יעננו ויום קורנו שיר למעלות עשה עיניי אלי הרים מעניין ועזרי עזרי מעם אדוני זה שמיים וארץ אל ייתן עמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אוקיי, שם ריבתי על הפרשה די פנחס. Parashat di Pinchas, queste ultime parashot sono parashot molto importanti, molto significative. Vediamo come finisce la parashat scorsa per poter raccontare come va avanti questa settimana. Ricordiamo la storia, c'era questo re Balak, il re di Moab, che lui aveva paura del popolo ebraico perché avanzavano, e pensava che la loro potenza venisse a andare contro la sua nazione. Perciò per difendersi chiama Bilam, che era uno stregone, che anche lui odiava gli ebrei, e lui aveva la forza nella bocca. Ha detto, vieni e a maledire il popolo ebraico, chas v'shalom mai sia. Diverse volte Bilam cerca di maledire il popolo ebraico, ma ogni volta che apre la bocca Dio gli mette delle benedizioni fantastiche per il popolo ebraico. A un certo punto Balak dice, senti, se già non puoi maledirli, almeno non benedirli. Al che Bilam dice al re, guarda che questo popolo è un popolo benedetto da Dio, nessuno potrà mai maledirlo, però ti posso dare un consiglio. Se tu riuscirai a fare in modo che le donne moabite andranno a sedurre gli ebrei, questo è il modo che potrai scaraventare l'ira di Dio sul popolo ebraico, perché Dio non odia la promiscuità e tutti i rapporti proibiti. E così succede, e i 24.000 ebrei in quella situazione muoiono. Questa è proprio la fine della parasha scorsa. La nostra parasha di Pinchas, Pinchas è il nome di una persona, succede che Pinchas entra nella tenda di due persone che stavano avendo un rapporto proibito e gli infilza, li uccide entrambi. E la parasha dice che grazie a questa azione Dio ringrazia Pinchas che ha fatto questa azione, che è entrato a uccidere queste persone che stavano peccando, e dice che Pinchas, tu con questa azione hai placato la mia ira. E così hanno smesso di morire. Questo è molto molto in breve quello che è successo la parasha scorsa, la fine della parasha scorsa e l'inizio della parasha. Adesso, cosa succede? Loro, le donne moabite, sono venute dagli ebrei, gli hanno offerto del vino, gli hanno fatto girare la testa, un vino molto forte. Oltre ad aver avuto rapporti sessuali proibiti, hanno fatto anche idolatria. Chi stava maggiormente morendo di questa epidemia era la tribù di Shimon. Cosa succede? Le persone, i membri di Shimon, vanno dal loro capo tribù e dicono: capo, stiamo tutti, la nostra tribù, stiamo tutti morendo, non rimane quasi nessuno, fai qualcosa. Il capo si chiamava Zimri ben Salù. Lui va, prende una donna moabita e dice a Mosè: dimmi Mosè, questa donna per me è proibita o posso avere rapporto con lei? Lui in questo mondo stava dicendo, e Mosè non risponde, perché Mosè stesso aveva una donna moabita. Fa: allora se la tua moglie ti è permessa, perché lei non mi è permessa? La differenza è che Mosè si è sposato con una donna moabita, però midianita, moabita, però lei aveva accettato l'ebraismo, non era una donna, era una donna che era non più proibita. Perciò lui entra nella tenda davanti a tutti con questa donna proibita e comincia ad avere un rapporto proibito. Pinchas, che vede questo, cosa fa? Entra nella tenda in base a una regola che dice in ebraico Kanaim Pogimbo. Se una persona vede che qualcuno sta facendo un qualcosa di male, un rapporto proibito, se lui è una persona di grande zelo, come Pinchas in questo caso, lui può uccidere queste persone che stanno peccando. È una regola molto particolare, non è che adesso andiamo in giro a uccidere persone che peccano, ma questo specifico caso di una persona che vede un uomo che sta avendo un rapporto proibito con una donna proibita, se lui è una persona di zelo, che ha zelo per Dio, allora lui può entrare a uccidere queste persone perché stanno facendo una cosa proibita. Interessante è notare che Pinchas, quando lui entra e uccide, nella Torah Pinchas viene chiamato Pinchas ben Elazar ben Aharon a Kohen, figlio di Elazar, figlio di Aaron a Kohen. Lui era nipote di Aaron, fratello di Mosè. Perché, la prima domanda che ci poniamo stasera, perché viene scritto di nuovo che lui era figlio di Aaron, nipote di Aaron, quando già sappiamo chi è lui? Non è la prima volta che si parla di Pinchas, sappiamo già l'albero genealogico. Perché la Torah qua viene a sottolineare, a ripetere un'altra volta, lui era figlio del figlio di Aaron? La Torah racconta che quando Pinchas entra nella tenda a fare questa azione così forte, c'è scritto che tutte le varie tribù che erano lì presenti lo condannavano, l'hanno condannato, dicendo: ah, questo ragazzo crudele, senza chiedere permesso a nessuno, va di testa sua, Mosè lì presente, erano tutti presenti, Mosè non fa niente, arriva lui e uccide senza chiedere permesso. Vuol dire che lui era crudele. Crudele come chi? Come Itrò. L'altro nonno era Itrò, che ne abbiamo parlato poco fa. Perciò Itrò, lui era conosciuto come una persona, sì, che aveva poi fatto Teshuvah, aveva lasciato l'idolatria, ma lui, quando era ancora idolatra, era conosciuto per essere una persona estremamente crudele. Cosa faceva? I vitelli che lui voleva sacrificare ai suoi idoli, prima di sacrificarli, li ingozzava, li ingrassava e poi li sacrificava. Dove sta la crudeltà? che lui li ingrassava non per fare un piacere a loro, li ingrassava per avere un sacrificio ancora più grande, per fare una mitzvah, tra virgolette, ancora più grande. Perciò lui non dava mangiare a questi animali con amore, addirittura gli dava troppo da mangiare, li ingozzava proprio. Tutto questo per egoismo, per avere un animale più pesante, più grosso, per omaggiare maggiormente i suoi idoli. Perciò questo Pinchas aveva un nonno che era Aronne, l'altro nonno era Itro. Un nonno era un tzaddik, Aronne, l'altro nonno era all'epoca una persona crudele che faceva queste cose qua. Perciò tutte le tribù cominciano a dire: ah, lui è testa caldo, è un crudele come il nonno Itro. Allora la Torah viene a specificare: Pinchas, figlio di Elazar, figlio di Aaron a Cohen, per dirgli: è inutile che voi cercate di buttare fango su di lui dicendo che lui è nipote di Itro ed era crudele come lui. In realtà la Torah ci viene a dire: no, lui era nipote di Aaronne. Perché la domanda è, abbiamo adesso un po' di domande, perciò la Torah vuole dire non ha fatto un atto di crudeltà, bensì ha fatto un atto di amore, proprio come lo era il suo nonno Aaronne. Adesso abbiamo un po' di domande, se volete potete scriverle, comunque fare attenzione a queste domande. La prima domanda è: perché tutte le tribù vengono a puntare il dito su di lui? Una tribù in particolare, quella di Shimon, quella dove il loro capo è stato ucciso da lui, loro posso capire che hanno una motivazione valida per andare contro questo giovane. Lui ha ucciso il loro capo. Ma tutte le altre tribù, cosa gli interessa a loro di dire qualcosa contro Pinchas? Un'altra domanda: cosa ci importa chi è il nonno? La Torah ci viene a dire: in realtà suo nonno era Aronne. Che differenza fa chi è il nonno? Può essere Aronne, può essere Itro, può essere qualsiasi altra persona. Se lui ha fatto bene, non è importante chi è suo nonno. E se invece ha commesso un assassinio, non è importante. Anche se sei nipote di Aronne, se hai fatto uno sbaglio, se hai assassinato qualcuno, sei colpevole. Perciò perché la Torah gli interessa così tanto sottolineare che in realtà lui è nipote di Aaronne, del nonno bravo, quando in realtà poco importa chi è il padre o chi è il nonno. Se hai fatto giusto, hai fatto giusto anche se tuo papà non è nessuno. Se hai sbagliato, anche se tuo papà è Aaronne o Mosè, hai sbagliato lo stesso. Ok, ricordiamoci le domande. C'è una terza domanda, poi risponderemo in base a ogni domanda. Se già tutti vogliono puntare il dito anche su Itro, perché dicono che lui era un malvagio, perché ingozzava, ingrassava gli animali? C'era qualcosa di peggio in realtà che potevano dire di Itro. Cosa? Che lui era un idolatra. Itro, prima di abbracciare l'ebraismo, il monoteismo, lui, tutti gli idoli che esistevano al mondo, lui li aveva adorati, scopriva gli idoli, studiava gli idoli, insegnava gli idoli. Questa è la cosa peggiore di una persona che rinnega Dio, il creatore del mondo. Perciò è vero, ingozzare un animale è brutto, ma fare idolatria è una cosa immorale. Perciò tra le cose che venivano a sottolineare di lui, sottolineavano il fatto che lui era immorale perché ingozzava gli animali piuttosto che lui faceva idolatria. Perché tra le due cose decidono di scrivere quell'altra, di dire quell'altra cosa? Una quarta domanda, la penultima, poi risponderemo pian piano a tutte. Cosa ci aggiunge la Torah quando viene a dire che l'altro nonno era Aronne? No, in realtà non era cattivo perché suo nonno era Aronne. Cosa ci viene ad aggiungere? Quinta e ultima domanda: perché la Torah viene a sottolineare che lui ha ucciso, questo Pinchas, ha ucciso il capo della tribù? Che importanza ha chi ha ucciso? anche se ha ucciso il contadino, non il capo, hai ammesso omicidio. Perciò il fatto che sottolinea che lui ha ucciso il capo di una tribù, come se è peggio uccidere il capo di una tribù. Uccidere è uccidere. Non c'è nessuna differenza chi ha ucciso. Adesso cerchiamo di rispondere un po' pian piano a tutte le domande. Loro, le persone che hanno quelli che erano presenti, e tutti, c'è scritto che tutti lo hanno condannato, non soltanto Shimon, ma tutte le persone presenti lo hanno condannato, perché loro tutti sapevano questa regola. Sapevano che c'è questa regola che dice che se un uomo ha un rapporto proibito, se c'è qualcuno zelante che lo vede, lo può uccidere. Tutti sapevano. Non era una regola nuova, non ha scoperto l'America, tutti sapevano. Allora perché, se lui ha fatto una cosa secondo la Torah, perché tutte le tribù lo hanno condannato? Perché loro avevano una domanda. Sì, sappiamo che la cosa era giusta, ma un attimo, questo Pinchas, perché l'ha fatto? L'ha fatto puramente per l'onore di Dio, per il suo zelo per Dio? O l'ha fatto perché aveva violenza nei suoi geni, come il nonno appunto che era persona violenta, Itro? Allora anche lui la fa, sì, la Torah dice che lui può fare questo, ma la domanda è, questo è quello che loro si chiedevano, perché l'ha fatto? Lui l'ha fatto veramente in un modo onesto? L'ha fatto puramente per Dio? O c'era dietro questa azione anche un qualcosa di personale, visto che lui è una persona crudele, una persona violenta, un testa calda, un giovane, allora ha colto l'occasione per uccidere qualcuno? Questo è quello che loro si chiedevano. Perciò l'azione era giusta, ma cosa l'ha portato a fare? Il suo temperamento o veramente l'amore per Hashem? Adesso, ecco perché, la seconda domanda era, cosa ci importa chi è il nonno, se ha fatto bene o no? Che cosa ci importa di scrivere chi era il nonno? Se ha fatto bene, se ha sbagliato. E qua è la risposta. Perché la bestia che veniva ingozzata vede un qualcuno che gli dà da mangiare, un qualcuno che si prende cura di lui, qualcuno che lo ama. Invece è puramente crudeltà, perché come abbiamo spiegato, non lo fa per l'animale, ma lo fa per ingrassare l'animale, per avere ancora più merito davanti al suo idolo. E qua noi riusciamo a capire la prima domanda: perché tutti lo hanno condannato? Perché appunto pensavano che avesse fatto tutto ciò con crudeltà, e non soltanto che usava la crudeltà, ma la camuffava in una mitzvah. Loro dicevano: questo qua in realtà è un ragazzo crudele, è un ragazzo malvagio, ha crudeltà nel DNA. Adesso è venuto fuori, fa tanto il santarello, che dice che ha ucciso per Dio, ma noi sappiamo in realtà che lui l'ha fatto perché questa era la sua indole. Perciò lui sta camuffando la sua indole negativa in realtà con una mitzvah. Questo è quello che le persone in modo sbagliato dicevano di lui, e non solo lo fa facendo finta di essere, e non solo, lo fa addirittura facendo finta di essere un amico, ingozza l'animale, oppure uccide in nome di Dio, ma in realtà lui uccide perché gli pudrono le mani, perché lui è una persona che gli piace vedere il sangue scorrere. E qua capiamo la quinta domanda: perché la Torah viene a sottolineare che era un capo tribù? Perché un capo tribù in realtà dà tutto se stesso per la sua tribù. Il capo tribù è uno che si occupa del suo popolo, della sua tribù, uno che mette da parte se stesso e si preoccupa prima degli altri. Perciò in realtà possiamo vedere che c'è un'importanza particolare in un capo tribù. Infatti Zimri, il capo del Shimon, lui voleva salvare, quando viene chiamato e gli dicevano guarda che il nostro popolo, la nostra tribù, stiamo morendo tutti, lui quando va a fare quello che fa, sfida Mosè, porta una donna midianita, perché lo fa? Mica perché aveva un raptus sessuale in quel momento. Un capo tribù sicuramente non era un diciottenne, avrà avuto 60, 70 anni, avrà avuto comunque un'età avanzata dove queste cose non lo toccano più. Perché allora un capo tribù di una certa età ha fatto quello che ha fatto, è andato davanti a tutti a consumare un rapporto proibito? Perché Zimri voleva salvare la sua tribù, però l'ha fatto in un modo sbagliato. Come voleva salvarli? Legittimizzando il peccato di tutti gli altri, dicendo a Mosè: Mosè, dimmi, questa donna mi è permessa o no? Mosè ha detto no. Allora perché tua moglie, perché tu hai avuto permesso di sposare tua moglie che è della stessa comunità? Cosa succede? Lui voleva far vedere che in realtà questa azione che tutti stanno facendo è giusta, mettendo in crisi Mosè. L'hai fatto anche tu, tua moglie della stessa comunità, perché noi no? Ovviamente questa è un'azione sbagliata. Abbiamo spiegato prima che la moglie di Mosè aveva accettato l'ebraismo e lei non faceva sicuramente quelle cose che queste donne di giovane età facevano. Perciò lui voleva con la forza dar ragione alla sua tribù dicendo no, l'azione non è sbagliata, lo faccio anch'io, vedete davanti a tutti. Voleva legittimizzare questa azione, ma ovviamente questa è una cosa sbagliata. Cosa succedeva? Tutti dicevano, guardate Zimri, il capo della tribù, lui era buono, si è sacrificato per la sua tribù. Pinhas invece era crudele, ha ucciso. Vedete che è tutto invertito? Vedete quanto c'è falsità in questa situazione qua? Zimri, il capo tribù, anziché dare l'esempio, anziché spiegare ai suoi discepoli, ai suoi figli, non bisogna fare queste azioni, andare a pregare a Dio, di portare salvezza, di ringraziare Pinhas. No. Lui vuole continuare a fare lo sbaglio per dimostrare che questo sbaglio in realtà è giusto. Questo è il capo, questa è la dimostrazione di un capo. Perciò lui, cos'era? Tutti dicevano, ah guarda Zimri si è sacrificato per la sua tribù. Invece Pinhas, senza pensarci un attimo, è andato a ucciderlo. Esattamente l'inverso di quello che era. Pinhas l'ha fatto con amore. Per questo che noi, il punto numero 4, dove abbiamo chiesto cosa ci aggiunge la Torah, dicendoci che in realtà il nonno era Aronne, perché Aronne era la persona di amore. La Torah scrive, Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev et Abriotu, Mikarvan la Torah, amava l'amore, inseguiva l'amore, amava la pace, inseguiva la pace, e amava le persone e cercava di portare sempre più vicini alla Torah, ad avvicinarli a Dio. Perciò da lui cosa veniva fuori? La cosa più grande che si vedeva in Aronne era il suo amore per il prossimo. Anche davanti alle persone che sbagliavano, peccavano, Aronne andava da loro con la sua dolcezza, col suo savoir-faire, li avvicinava, una bella parola, non li giudicava. Questo era il compito di Aronne. Perciò l'Aronne è conosciuto come Ish HaChesed, l'uomo della bontà, l'uomo dell'amore, della tolleranza. Per questo che è importante sottolineare chi in realtà questo figlio, questo Pinhas, ha preso da quel nonno, da quell'altro nonno. La Torah viene a dire no, è vero che suo nonno era anche Itro, ma lui ha preso totalmente da Aronne, perché quello che ha fatto era totalmente spinto da puro amore per i suoi fratelli. Non che lui voleva uccidere come voi volete dimostrare. Al contrario, l'ha fatto spinto soltanto dal suo amore. Pinchas ha fatto la... Cosa succede? Però la gente diceva, Pinchas ha fatto la cosa giusta. Sapevano che la Torah lo dice, ma era motivato dalla sua indole crudele. Invece Zimri ha fatto la cosa sbagliata, il capo della tribù, ma era motivato dall'amore per il popolo. Esattamente come diceva prima, il contrario. Per quello che Hashem dice, lui era nipote di Aaron. Ma vediamo l'ipocrisia di questa storia. Un leader, in questo caso Zimri, il leader del Shimon, un leader deve ammonire il suo popolo, deve insegnare. Quando sbagliano deve ammonirli, deve insegnargli le cose giuste, deve essere di esempio, deve spiegargli che stanno sbagliando e non deve fomentarli nel loro sbaglio volendo avere, legittimizzare il loro sbaglio. E di non fare una cosa per il proprio piacere, facendo pensare che lo fa per il popolo. Lui lì sembrava che era il santarello, povero Zimri, si è sacrificato per il popolo, per dimostrare a tutti che in realtà questa azione non è... Ma come puoi dire che questa azione non è sbagliata? Hanno fatto idolatria, hanno fatto rapporti immorali. Dice il Or HaChaim, uno dei più grandi commentatori, dice alla fine, anche il Maimonide lo scrive, alla fine, prima o poi, tutti faremo teshuva. Tutti torneremo sulla strada giusta, tutti metteremo a posto i nostri sbagli. È una cosa che è scritto, prima o poi tutti faremo teshuva. E che quando pecchiamo, c'è scritto anche, che non siamo veramente noi, non è la nostra essenza che sta sbagliando. Questa è una cosa molto interessante. C'è scritto che ci si attacca quello che si chiama Ruach Shtut. Ruach Shtut vuol dire uno spirito di stupidità, di follia. Dice, una persona quando sbaglia, in quel momento non è se stesso, non è padrone. È preso da questo spirito di follia che lo trascina, che lo prende con forza a fare una cosa sbagliata. Perché noi sappiamo che chi fa un peccato si sta distaccando da Dio. E chi vuole in realtà distaccarsi da Dio? Noi vogliamo essere connessi con Dio tutta la vita. Allora, se noi sappiamo che il peccato ci disconnette da Dio, perché lo facciamo? Semplicemente perché in quel momento noi non capiamo, siamo così presi dall'euforia di questo peccato che in questo momento è il nostro cuore che sta lavorando più del cervello. Quante volte abbiamo spiegato questo esempio che il cervello deve dominare il cuore? E quando noi sbagliamo vuol dire che il cervello in questo momento è offuscato, i sentimenti del cuore sono così forti che non permettono al cervello, non vogliono ascoltare quello che il cervello cerca di dire. Per questo quando noi facciamo un peccato è come un attimo di follia, di stupidità che ci prende, che non capiamo in realtà la gravità. Magari capiamo che stiamo sbagliando, ma non capiamo le conseguenze, la gravità, il distacco che porta tra noi e Dio. Perciò, anche se pecchiamo, rimaniamo il popolo di Hashem, sicuramente, e la nostra anima rimane sempre pura. Perciò è vero, peccare è grave, ti distacca da Dio, ma nessuno non è più ebreo, non è più il popolo di Dio perché ha peccato. Anche se si pecca, si rimane un popolo di Hashem. L'anima diventa sempre pura, rimane sempre pura, l'anima è Dio. Sì, l'involucro, i vestiti dell'anima, quelli sì si macchiano, ma l'anima in sé non si macchia mai. Da qua impariamo, da tutta questa storia qua, ripeto, anche se, ricordiamoci una cosa, quando studiamo, non sempre tutto deve essere chiaro, anche se i 5 punti magari li ricordiamo o non ricordiamo, il succo è questo. Quando la domanda che dobbiamo porci è, quando io mi arrabbio, quando una persona si arrabbia, per esempio con il figlio, con la moglie, con gli alunni, con i lavoratori, con chiunque sia, la domanda che dobbiamo porci è: sono al 100% sincero o mi sto sfogando? Torno a casa, vedo che mio figlio sta facendo un qualcosa che non è consono alla Torah, per esempio, sta peccando. E io lo sgrido. Un attimo, lo sto sgridando soltanto perché lui sta sbagliando e io lo voglio educare, anche lì bisogna vedere come sgridare, in che modo dire le parole, e quella è una lezione a sé, sono mille lezioni a sé. Ma anche qualsiasi cosa gli dico, alt, 100% è puro perché lo amo, perché vedo che sta sbagliando e lo voglio educare, o c'è qualche percentuale della mia frustrazione, magari della giornata è stata difficile, qualcosa mi è andato male, sono stanco, affamato, accaldato, torno a casa e vedo mio figlio che sbaglio, allora cosa fa? Diventa il capro espiatorio? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Quando io mi arrabbio con qualcuno e lo sgrido, lo sto sgridando perché lo amo, perché gli voglio far capire il suo sbaglio, o mi sto scaricando i miei nervi, mi sto sfogando? E questa è la domanda che stasera vogliamo capire, ognuno nella propria vita. È tanto che non diciamo una storia, a proposito di quello che abbiamo appena detto. La storia è del Rebbe precedente. Era Pesach e lui aveva ospiti in casa sua. Adesso, sapete, c'è un'usanza chassidica che noi non bagniamo la matzah. La matzah non vogliamo che sia mai a contatto con nessun tipo, con l'acqua, col brodo, eccetera, eccetera. È un'usanza chassidica. Il Rebbe ha ospiti in casa, il Rebbe precedente, ed è Pesach. In Russia si mangiava il borscht, che era questa zuppa di barbabietola. Uno degli ospiti, che non era di famiglia chassidica, non conosceva questa usanza di non bagnare la matzà. Cosa fa? Prende la matzà e la intinge, la rompe, la mette nella zuppa per mangiarla. Una cosa che in casa chassidica non si fa. Uno degli ospiti comincia a inveire: ma cosa fai? Stai bagnando la matzà, ma non lo sai che è vietato? Il Rebbe risponde prontamente a quell'ospite che ha svergognato l'altro ospite e dice: meglio una matzah rossa piuttosto che la faccia di una persona rossa di vergogna. Meglio bagnare la matzah nella barbabietola. Non è importante, lui non lo sapeva e comunque non è vietato, è soltanto la nostra usanza. Va bene, in questa casa non si deve fare. Ma quello che tu hai fatto di svergognarlo davanti a tutti e arrossirlo di vergogna è peggio che un po' di matzà rossa. Possiamo dire la cosa più giusta che c'è al mondo, ma lo stiamo dicendo dal cuore o dal nervosismo, dalla rabbia? Lo diciamo dall'ego, perché magari tuo figlio ti sta svergognando davanti alla comunità che si comporta in un modo non giusto, o perché veramente tiene a tuo figlio? Molte volte noi sgridiamo i nostri figli perché magari ci fanno vergognare. Ah, guarda, il figlio di Rav Miki fa questo e quest'altro. E allora io voglio che mio figlio sia perfetto. Non è giusto. Perché mio figlio deve essere perfetto soltanto perché io sono un rabbino? Perché lui deve vivere una vita angosciata di non sbagliare solo perché suo papà è un maestro? Non è giusto. Non è giusto. Ci sono tanti figli di rabbini che non sono come il loro papà o come le loro mamme. Magari deviano un po' dalla strada, magari non si sentono. I giovani di oggi hanno il loro modo di pensare. Perché una persona deve sentirsi obbligata, deve avere il peso della sua famiglia quando lui in realtà... E certo, sarebbe bello che tutti i figli seguano le orme dei padri, gli insegnamenti delle madri, ma non sempre purtroppo è così. Ma non vuol dire che bisogna fare una vita nera a una persona soltanto perché non sta seguendo il tuo modo di essere, il tuo modo di vedere. Perciò quando tu lo stai riprendendo è perché veramente ci tieni che lui faccia la Torah, perché vuoi che lui abbia i sentimenti giusti, o in realtà c'è un po' di ego, lo fai perché lui ti sta mettendo in cattiva luce davanti alle persone, ti fa vergognare. Ego o sincerità? Questa è la domanda che ognuno di noi si deve porre ogni volta che dice un qualcosa a qualcuno. Questo è quello che dobbiamo chiederci per perfezionare il nostro comportamento. Ma in realtà possiamo imparare anche dall'opposto. Un'altra storia. Il Balatania, l'autore del Tanya, il primo rebbe di Lubavitch, un suo seguace, un chassid, va un giorno da lui, dal Rebbe, e gli dice: Rebbe, tu sai, io do tanta tzedakah, do tanta carità, però mi sento che non lo sto facendo, lo faccio più per il mio ego. E non so quanto in realtà sento la sincerità di questa mitzvah. Lo faccio perché tutti parlano di me, perché ormai sono un'icona della tzedakah, ma non so in realtà quanto sincera sia la mia tzedakah. Questo è il suo problema. Bellissimo. Va dal Rebbe e gli chiede cosa devo fare. Il Rebbe gli risponde, dice: il pane che i poveri mangiano, però quello è vero. Forse i tuoi sentimenti non sono al 100% veri, ma il pane, il latte, i soldi che tu dai ai poveri con i quali loro vanno a mangiare, quelli sono sì cibi veri e loro si saziano con i tuoi soldi. Certo, tu dovrai lavorare su te stesso, dovrai continuare a dare, sicuramente devi continuare a dare i soldi per i poveri, dovrai lavorare su te stesso di farlo non tanto per il tuo ego, per la tua immagine, ma per loro. Ma nel frattempo non ti preoccupare, anche se tu lo fai per vantarti, però loro nel frattempo mangiano. Perciò la mitzvah tu la fai lo stesso. Un altro insegnamento: non possiamo mai sapere cosa c'è nel cuore del prossimo. Non giudicare, non abbassare, non denigrare solo in base a ciò che vedi. Noi vediamo qua persone, vediamo qua i due lati opposti. Uno che fa uno sbaglio non sapendolo, l'altro fa uno sbaglio e lo sa. Perciò vediamo come giudicare, come avere a che fare con queste persone. La prima storia ci insegna: non lo sa, perché devi vergognarlo, perché devi appesantirlo, perché lo devi allontanare, perché devi far sentire a disagio. L'altra storia vediamo che lui stesso viene a dire: Rebbe, io faccio così, ma sento che non c'è sincerità. E il Rebbe cosa gli risponde? Ok, non sei sincero, ma i tuoi soldi fanno quello che devono fare, arrivano ai poveri, i poveri mangiano. Lavora sulla tua sincerità, continua a dare soldi, ma lavora. Vuol dire che nessuno sbatte la porta in faccia a nessuno. Questa è la grandezza della Torah, questa è la dolcezza di chi è un chassid, di chi studia la chassidù, di chi si vuole comportare come i chassidim, di non giudicare le persone, di dare una buona parola, di fargli capire: sì, stai sbagliando, però va bene, ok, c'è più buono che negativo in quello che tu fai, ok, non lo sapevi, va bene, ma chiude la porta in faccia, dire brutte parole, denigrare, demoralizzare. Chas v'shalom, mai sia una cosa del genere. È peggio demoralizzare e svergognare piuttosto di quello che fa il peccato, chiamiamolo così. Dobbiamo guardare l'intenzione, il cuore di una persona. Certo, tutti dobbiamo metterci a posto, dobbiamo migliorare. Ma se noi attacchiamo una persona, lui scapperà. Se noi invece vediamo che la persona ha un buon cuore, ha un buon pensiero, buone intenzioni, aiutiamolo a seguire il suo cuore e non fargli paura che lui scappi lontano, lontano. C'è questa storia molto interessante. Questo maestro, un grande maestro storico, che aveva tanti, tanti alunni, un giorno va per strada e da lontano vede un suo vecchio alunno che non lo vedeva da anni. Man mano che si avvicinano, l'alunno anche vede il suo maestro e va dall'altra parte della strada, attraversa la strada per evitare il suo maestro. Il maestro ci rimane male. Va dall'altra strada perché era felice di vederlo dopo anni e anni che non lo vedeva. E dice, lo abbraccia, come stai, tanti anni che non ti vedo? Ma dimmi, ma perché mi hai visto e hai cambiato strada? Io ero felice di vederti, sono felice di vederti. E lui dice, Rabbi, io so che tu sei felice di vedermi, però vedi, io vado senza kippah e mi vergognavo davanti a te andare in giro che tu mi veda senza la kippah. E il rabbino cosa gli risponde? Era, per chi conosce Rav Rodal, era un rabbino tipo Rav Rodal. Gli risponde, io sono basso, io arrivo soltanto al tuo cuore, non arrivo a vedere sulla tua testa cosa c'è, cosa non c'è. Il tuo cuore lo vedo e lo sento e vedo che sei una brava persona. Ah, non c'è la kippah? Ma io non vedo, non arrivo fino a lì. Vuol dire fare sentire bene una persona? Non, attenzione, non bisogna dire a ogni persona sì, 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 sei bravo, fa niente, continua a uccidere, a rubare, a mangiare maiale. No, non è questo di cui stiamo parlando. Qua parliamo di una persona che ha dei sentimenti, ma ha difficoltà a fare. Allora bisogna incoraggiare queste persone. Per quello che dice, io vedo il tuo cuore, vedo la tua potenzialità, vedo che puoi fare. Ah, in questo momento non hai la kippah? Ti ritornerà la voglia di farlo, ma se io vedo un discepolo e gli dico, guarda, non hai la kippah, vergognati. Basta, lui non soltanto che mi eviterà, eviterà l'ebraismo. Questo è il punto dell'insegnamento di tutto quello che abbiamo spiegato prima. Accusare una persona, mettere il di... Tutto il punto è cosa fomentava la persona, l'amore o la sua violenza. Nel caso di Pinchas era puramente amore. Tant'è che Dio viene a dire grazie Pinchas. Ti rendo Kohen. Lui non era un Kohen. L'ha fatto diventare sacerdote. Perché sacerdote è simbolo di amore. E questo è il punto, incoraggiare le persone, non demoralizzarle. Se un bambino va male a scuola, per esempio, per fare un esempio tecnico, non bisogna dire, sei uno stupido, sei un asino, non diventerai nessuno. Bisogna incoraggiarlo. Quando vediamo il bene in una persona, non dobbiamo giudicarlo solo perché lui riesce e noi no, o perché abbiamo qualcosa dentro che ci dà fastidio. Molte volte noi giudichiamo le persone perché, ah, lui è meglio di me, allora sono geloso, mi dà fastidio. Pinchas era il massimo che in quel momento poteva fare, l'ha fatto. Non bisogna giudicare le persone per nessun motivo. E se qualcuno fa un qualcosa di sbagliato, dobbiamo cercare di capire perché l'ha fatto. E forse le apparenze veramente ingannano. Oggi E con questo concludiamo. È uscito il video settimanale, quello di, da 2 minuti, il short. Forse molti di voi non l'hanno ancora visto perché non sono riuscito appunto a metterlo su Facebook. Ho detto così. Il latte, quando inacidisce, diventa yogurt. Però yogurt ha più valore, costa di più di un latte normale. Lo yogurt stesso, quando inacidisce, diventa formaggio. Di nuovo, il formaggio ha più valore sia del yogurt che del latte. L'uva, il succo di uva, per esempio, se si inacidisce, diventa vecchio, diventa vino. Perciò vediamo che ogni cosa rovinandosi, quello che noi chiamiamo rovinandosi, in realtà acquisisce più valore. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi a volte pensiamo che nella nostra vita, quando noi sbagliamo, quando noi pecchiamo, pensiamo che ormai la nostra vita è finita. Invece i maestri ci insegnano che non esiste fallimento, non esistono dei sbagli. Ci sono semplicemente delle tappe obbligatorie nella vita che una persona deve passare per arrivare a un successo superiore. Per esempio Cristoforo Colombo. Lui ha scoperto l'America, ma era per sbaglio. Non è che lui è andato e ha fatto dei calcoli. È andato a fare un viaggio, ha sbagliato rotta e la Divina Provvidenza l'ha portata a scoprire l'America, ma lui l'ha fatto apposta. Era uno sbaglio. In realtà l'America è nata per uno sbaglio. Ha sbagliato rotta. La persona che ha scoperto la penicillina, in realtà ha fatto una penicillina è marcio. In realtà ha fatto uno sbaglio. Ma poi questo sbaglio si è venuto a scoprire che può salvare la vita. Non sempre quello che noi facciamo è la cosa giusta adesso. Ma noi dobbiamo vedere questa cosa a dove ci porta. Una persona magari sbaglia, cade in basso, fa dei gravi peccati. Ma poi quando è caduto in basso e vede la situazione quanto è brutta, molte volte il suo istinto, il suo amore lo porta in alto ancora più di prima. Perciò molte volte cadere in basso, sbagliare, fallire, in realtà è positivo per la persona, ha cose fatte. A priori non dobbiamo sbagliare. Ma quando succede che sbagliamo, come dobbiamo vedere il nostro sbaglio, il sbaglio di qualcuno? In realtà dobbiamo vedere che non è uno sbaglio, non è un fallimento. È semplicemente una tappa che Dio ha voluto, che tu devi passare per quella tappa per poter arrivare a una luce superiore. Per esempio, queste 3 settimane, l'altro giorno abbiamo digiunato il 17 di Tammuz, sono 3 settimane di lutto per il santuario, per la distruzione del santuario. È vero, è triste che il primo santuario è stato distrutto, la casa di Hashem, ma poi dopo cosa è venuto? Dio ha lasciato che venisse creato costruito il secondo santuario. Il secondo santuario era superiore al primo. Poi di nuovo anche il secondo è stato distrutto dai nemici. E c'è un terzo in cielo che è pronto quando verrà Mashiach, che dovrà scendere. Quel terzo sarà superiore al secondo e al primo. Vuol dire che non c'è fallimento, non c'è distruzione. Ogni distruzione porta a una costruzione ancora più forte, ancora più profonda. Perciò se il primo e il secondo santuario sono stati distrutti, è perché dopo c'è stata la ricostruzione di un santuario migliore. E questo è l'insegnamento della vita. Quando facciamo un buco nell'acqua, non dobbiamo disperarci. Sì, va bene, abbiamo creato un pasticcio, ma dobbiamo dire: Dio mi sta dando la possibilità, cadendo in basso, di rialzarmi ancora più forte di prima, perché questa è la natura del mondo. A volte è necessario cadere per rialzarci ancora più in alto. Ma quando io cado, come mi guardo? Mi guardo come un fallito, che non c'ho speranza? quando un figlio cade, come lo guardiamo? Questo è il punto. Tutta questa lezione di stasera ci insegna di avere tolleranza, di credere in se stessi, credere nelle persone, agire solo con amore. Non è detto che tutti devono essere uguali a noi, ma tutti devono rimanere vicini. Nessuno deve essere cacciato fuori, nessuno deve sentirsi a disagio perché non è uguale agli altri. Perché quando noi lo avviciniamo con tanto amore, poi tornerà a essere attaccato all'albero della vita. Ma se lui si sente a disagio, scapperà via. E Hashem non vuole che nessuno dei suoi figli venga allontanato. Neanche in nome della Torah. Dobbiamo amare, rispettare, capire, tollerare il prossimo e fargli sentire sinceramente tu sei il figlio di Hashem e ce la puoi fare. Speriamo, Bezat Hashem, che tutti noi possiamo imparare questo insegnamento di come comportarci in modo amorevole con chi ha bisogno. Speriamo che presto, veramente, in questi periodi di distruzione, possiamo rivedere il terzo santuario ricostruito. E questa è la nostra fede. Chi ha fede vedrà il terzo santuario ricostruito insieme con Mashiach. Amen, Ken Yerazon. Chiediamo a tutti di condividere questa lezione. Domani comunque il video sarà pronto. E Bezat Hashem, speriamo che la prossima settimana potremo ritornare sul nostro Facebook, ma non più qui da Milano, ma da Yerushalayim, insieme con Mashiach. Amen, Ken Yerazon. Sigla. Shabbat Shalom a tutti.